dal libro di Giobbe. È di pazzo di Teman prese a dire: se uno tenta di parlare, ti sarà gravoso, ma chi può trattenere le parole? Ecco, sei stato maestro di molti e a mani stanche hai ridato vigore. Le tue parole hanno sorretto chi vacillava e le ginocchia che si piegavano hai rafforzato. Ma ora che questo accade a te, ti è gravoso. Capita a te e ne sei sconvolto. La tua pietà non era forse la tua fiducia e la tua condotta integra la tua speranza? Ricordalo, quale innocente è mai perito e quanto mai uomini retti furono distrutti? Per quanto io ho visto, chi ara iniquità e semina affanni li raccoglie. A un soffio di Dio periscono e dallo sfogo della sua ira sono annientati. Ruggisce il leone, urla la belva e i denti delle uccelli si frantumano. Il leone perisce per mancanza di preda e i figli della leonessa si disperdono. A me fu recata furtiva una parola e il mio orecchio ne percepì il lieve sussurro. Negli incubi delle visioni notturne, quando il torpore grava sugli uomini, terrore mi prese e spavento, e tutte le ossa mi fece tremare. Un vento mi passò sulla faccia, sulla pelle mi si drizzarono i peli. Stava là uno, ma non ne riconobbi l'aspetto. Una figura era davanti ai miei occhi. Poi udì una voce sommessa: può l'uomo essere più retto di Dio o il mortale più puro del suo creatore? Ecco, dei suoi servi egli non si fida e nei suoi angeli trova difetti. Quanto più in coloro che abitano case di fango, che nella polvere hanno il loro fondamento. Come tarlo sono schiacciati, sono annientati tra il mattino e la sera. Senza che nessuno ci badi, periscono per sempre. Non viene forse strappata la corda della loro tenda, sicché essi muoiono, ma senza sapienza?
Allora, se noi guardiamo la struttura del libro di Giobbe che c'è all'inizio, nella prima pagina, voi vedete che i capitoli dal 4 al 27 presentano i dialoghi tra gli amici di Giobbe, Elifaz, Bildad e Sofar, e Giobbe stesso. Quindi sono 23 capitoli. Allora, noi non possiamo affrontarli tutti, anche perché non ha poco senso, cioè stasera noi leggiamo, faremo un po' una lettura ragionata di questo capitolo 4 che abbiamo letto, e poi vedremo un po', ecco, anche quella che è la risposta di Giobbe, visto, diciamo, un po', ecco, globalmente, sappiamo, sono dopo i 7 giorni e le 7 notti di silenzio, in cui gli amici di Giobbe sono stati con lui, adesso cominciano a parlare in seguito a quel discorso, abbiamo visto l'altra volta, che occupa il capitolo 3 del libro, dove Giobbe, diciamo, espone il suo sentire, diciamo, rispetto alla situazione in cui si trova a vivere, nel dolore, nello sconforto, nella sofferenza per quello che gli sta accadendo. E i discorsi di questi fratelli, dovrebbero essere una consolazione. L'intenzione, dice proprio all'inizio, alla fine del capitolo 2, vi ricordate, quando dice che arrivano questi tre amici che sono venuti per consolarlo, perché hanno saputo della sua situazione. E anche dovrebbero riportare Giobbe sulla retta via, diciamo così, dovrebbero servire a far capire Giobbe quello che sta accadendo, in realtà. E in questi tre, avevamo già accennato come sono tre cicli di discorsi, no? Prima parla uno degli amici, poi risponde Giobbe, poi parla l'altro, per tre volte, no? Tutte queste alternanze di discorsi. Quello che emerge, si potrebbe dire, ecco, sono tre linee, due linee di fondamentali di pensiero, si potrebbe dire. Quella degli amici, ovviamente, e quella di Giobbe, che vedremo sono posizioni molto distanti, si potrebbe dire. Tutto parte dall'esposizione che fanno i tre amici della teoria tradizionale della sapienza di Israele, con la quale cercavano di spiegare il mistero del male attraverso quella che, come già abbiamo più volte accennato, era chiamata la teoria della retribuzione, o teoria retributiva, che diceva che se tu fai il male, stai male, se fai il bene, stai bene. Quindi, di conseguenza, se vedi uno che sta bene, vuol dire che è uno che fa il bene. Se invece vedi che uno sta male, vuol dire che ha fatto il male. Di fronte a questo, Giobbe reagisce, dice no, ecco, questa spiegazione non funziona perché io non ho fatto il male. Abbiamo letto il primo discorso, il discorso di Elifaz, di Teman, che pensa, da come parla si vede, che pensa in fondo di avere la soluzione e pensa di poter dare a Giobbe una parola che lo consoli, anche se, e questo è importante, Elifaz non vive quello che vive Giobbe, no? Quindi è una pretesa a volte anche non umana, io direi, ecco, quella di pretendere di dare una risposta, una spiegazione, una consolazione a qualcuno di cui in realtà non si capisce fino in fondo la situazione, no? Rischiano di diventare parole vuote, di circostanza. Addirittura Elifaz fa intravedere che quello che dice sia legato a una visione divina, no? A me fu recata furtiva una parola, il versetto 12, negli incubi delle visioni notturne. Queste sono anche frasi che si ritrovano nei profeti, quando parlano, ecco, delle visioni che hanno di Dio, della rivelazione che ricevono di Dio. Quindi, ecco, cerca di ricorrere anche a un intervento divino diretto, e pensa di poter dare a Giobbe la soluzione alla sua situazione. Perché prima di tutto Giobbe deve capire che la vita è fatta non solo di giorno, ma è fatta anche di notte. è fatta anche di tenebra. E questo a volte, guardate, c'è, noi abbiamo una tentazione, anche noi, di pensare che la fede ci assicuri una visione chiara e luminosa di tutto, no? A volte pensiamo che avere fede sia accettare tutto così, ecco, si dice un spirito di fede, e che tutto sia chiaro, tutto sia subito capibile, comprensibile, no? E dobbiamo stare attenti, no? Perché a volte, ecco, anche i propri misteri della nostra fede, quelli centrali, la Pasqua, il Natale, sono circonfusi di luce, no? Ma dobbiamo avere la consapevolezza che questa luce attraversa le tenebre, che si deve passare nella nostra notte, no? Per arrivare alla luce. E questo dice Elifaz a Giobbe: nella vita ci sono anche le tenebre, ci sono momenti di tenebra. E ecco, Elifaz comincia il capitolo 4, l'abbiamo sentito, con una riflessione personale, per attrarre, si potrebbe dire, l'attenzione di Giobbe. Se uno tenta di parlare ti sarà gravoso, ma chi può trattenere le parole? Cioè, ecco, comincia quasi, cioè, cercando di scusarsi quasi per quello che sta dicendo, perché lui deve, dice, forse bisognerebbe, sì, si può stare zitti, ma devo parlare. E qui sembra Elifaz intuire, ma non passa alle vie di fatto, nel senso che si diceva la difficoltà, a volte l'inopportunità di parlare a una persona che soffre. Spesso di fronte a uno che sta soffrendo siamo chiamati più a tacere e ad ascoltare. Elifaz invece questo non lo capisce e anzi fa una cosa proprio che non si dovrebbe fare, che mi sembra quasi lampante, no? Non solo non vuole dare una risposta a Giobbe, e spesso appunto le nostre risposte sono limitate, insufficienti, anzi a volte sono anche negative, ma richiama i tempi felici di Giobbe, quando lui era maestro e insegnava. Sei stato maestro di molti e a mani stanche hai ridato vigore, le tue parole hanno sorretto chi vacillava. Cioè gli ricorda i tempi belli, diciamo, i tempi in cui lui aveva una funzione anche, un compito per gli altri, no? Adesso invece si trova a grattarsi con un coccio su un monte di immondizie. Beh, insomma, quando uno è nella sventura, insomma, non è carino, quantomeno, volergli ricordare i tempi in cui le cose andavano diversamente, no? Ecco, questo. E lui dice però che tutto anche ha una conferma nella sua in esperienza. Per quanto io ho visto, chi ara iniquità e semina affanni li raccoglie. A un soffio di Dio periscono, e dallo sfogo della sua ira sono annientati. Chi ara il male mieterà le disgrazie seminate. Sembra quasi un proverbio, no? Allora, ecco, qui Elifaz dice che i forti di fronte a Dio scompaiono e ognuno riceve ciò che ha seminato. Allora, noi sappiamo che non è così per Giobbe. Giobbe non è un forte che ha approfittato della sua condizione. Non è stato malvagio. Giobbe è convinto di non essere così, di non aver seminato il male. E dice, ecco, Giobbe dirà: a me basta essere un umano tra gli umani, non chiedo altro. Io mi trovo invece a essere neanche umano. E quello che alla fine del capitolo dirà Elifaz è che l'umanità, l'uomo davanti a Dio non può avere pretese. Di fronte a Dio l'uomo non può essere che peccatore. Può l'uomo essere più retto di Dio o il mortale più puro del suo creatore? L'umanità è peccatrice, deve sperimentare, deve prendere consapevolezza della propria limitatezza. E questo certo è una verità che tutti conoscono, che Giobbe stesso riconosce, ma non è questo il problema di Giobbe. Il problema di Giobbe è che lui è aggredito senza motivo, senza motivo. E Dio stesso l'aveva riconosciuto. Quando parlando con Satana gli ha detto: tu mi hai fatto accanire contro Giobbe, contro il mio servo, senza motivo. Quello che muove il discorso di Elifaz e muoverà tutto le risposte, tutte le affermazioni di questi amici, come abbiamo detto, è appunto la teoria della retribuzione, che è assolutamente smentita nella forma in cui loro la affermano, fin dall'inizio della storia, fin dal libro della Genesi, perché il primo a morire è proprio l'unico giusto, Abele. Il primo che muore nella Bibbia è Abele, che era il giusto. Quindi questa teoria secondo cui chi è giusto gli vanno bene le cose è contraddetta nella storia passata, nella realtà dei fatti, e è contraddetta anche da Giobbe, perché Giobbe è innocente e Giobbe è giusto. Però qual è il problema? È che questi amici prendono la teoria tradizionale della retribuzione applicandola a Giobbe in modo automatico e si potrebbe dire superficiale, semplicistico. Ti comporti bene, vivrai bene, ti comporti male, avrai il male. Ma in realtà la vita è più complicata di così. In realtà la vita non funziona così. Che posizione prendono questi Questi amici li potremmo chiamare i difensori di Dio. Loro vogliono salvare Dio, salvare i diritti di Dio. E per fare questo sono disposti a sbarazzarsi dell'uomo e delle sue ragioni. Ma noi sappiamo che Dio non ha bisogno delle nostre difese. E la libertà delle creature, della creatura di Dio che è l'uomo, non ha bisogno dell'umiliazione di questo trattamento superficiale, si potrebbe dire. Questi amici, questi personaggi, sono in fondo il simbolo di quelli che non comprendono il dolore degli altri. Sono incapaci di ascoltare la richiesta di aiuto. Per spiegare il dolore e risolvere la difficoltà che crea la presenza del dolore, l'esistenza del dolore, questi amici propongono a Giobbe una sola via, questo schema che tende a semplificare il problema. Il bene e il male, il male e il dolore, non sono altro che il processo attraverso il quale... Allora, il bene e il male appunto si pareggiano. In che senso? Possiamo dire che a chi, lo possiamo spiegare così, nel un po' questa equazione che loro fanno, chi sta bene, chi fa il bene ha il bene, chi fa il male riceve il male. A chi compie il male, Dio dà il dolore per riportarlo al bene. La punizione, si potrebbe dire, il male, ristabilisce la giustizia, secondo quest'idea, no? È una specie di tecnologia morale, no? che adottano questi amici di Giobbe. Ci sono tanti dolori perché questi assolvono una funzione purificatrice. Devono far scomparire il male. Una volta passata la sofferenza, c'è stato il male, la sofferenza è, l'altro piatto della bilancia, e questo fa ritornare la giustizia in pareggio, e quando quindi è fatta questa operazione, si potrebbe dire, ritorna la pace e la tranquillità. Questa teoria noi la ritroviamo tante volte nella Bibbia, la troviamo anche nei profeti, nei libri sapienziali, e non è sbagliata di per sé, perché adesso vedremo che, in qualche modo c'ha anche un fondamento. Però il problema è che applicarla in questo modo automatico, come causa e effetto, fa sì che si allontana dalla vita reale, non so come dire, che la vita reale non è bianco e nero, spesso è più grigio, le cose sono mescolate insieme, si influenzano a vicenda, quindi non è tutto così semplice. Allora, però, noi dobbiamo partire da un altro punto di vista, che questa teoria, la teoria della retribuzione, si appoggia su due punti fondamentali. Il primo è che le scelte, che possiamo dire etiche, morali, dell'uomo, hanno in loro una forza che si manifesta, una forza intrinseca, si potrebbe dire, che si manifesta. Perché è vero che se tu fai il bene stai mettendo in circolazione una forza di bene. San Tommaso d'Aquino direbbe «bono diffusivum sui», cioè il bene si diffonde da se stesso. Ha una forza, ecco, in sé che si diffonde, che si trasmette, diciamo. E lo stesso però, ecco, secondo questa teoria, anche il male c'ha in sé questa forza, questa possibilità di trasmettersi. Se la vogliamo, scendiamo dai livelli di Tommaso d'Aquino a un proverbio popolare: chi va con lo zoppo impara a zoppicare, no? Ecco, e quindi sia il bene che il male hanno in sé questa capacità, no? Di trasmettersi, di diffondersi. Ma poi c'è un'altra certezza, un'altra consapevolezza, che è quella che l'uomo è inserito in un progetto salvifico di Dio, che ingloba anche il male. Perché nel progetto di Dio, Dio stesso trasforma il male in bene. Allora, qual è l'aspetto positivo, diciamo, vero di questa teoria della retribuzione? È che il dolore dell'uomo, il dolore concreto di questo uomo Giobbe, se vogliamo, deriva, ecco, da delle azioni di male che esistono, che hanno appunto questa capacità di produrre il male. Fare il male ovviamente non è mai senza conseguenze, ecco, questo è vero, perché fare il male, con un'altra fase a effetto possiamo dire che fare il male fa male, e che prima o poi il male si vede, si manifesta. Però la stessa cosa vale anche per il bene. Fare il bene innesta una dinamica di bene che prima o poi si vede, si sperimenta. Questo nella fede di Israele è una certezza, è una certezza di fede per Israele. Perché questo vuol dire che per l'uomo c'è sempre una speranza di conversione. Proprio perché nella storia c'è questo progetto di Dio, che è un progetto di salvezza, e che quindi nella consapevolezza che fare il male fa male e fare il bene fa bene, ecco, c'è questa possibilità di conversione. C'è una volontà di salvezza da parte di Dio in tutta la storia. Allora, all'interno del male, di tutto il male che si sviluppa nella storia dell'uomo, c'è come un filo rosso di salvezza che è tessuto da Dio, il quale proprio attraverso le conseguenze del male, quindi anche attraverso la sofferenza, porta, può portare alla salvezza. La sofferenza, il dolore, allora diventano una specie di offerta da parte di Dio. Diventano un cammino di correzione, anche se vogliamo medicinale, per cui salutare, di salvezza. Perché nella dinamica della storia della salvezza, della volontà di salvezza di Dio, allora anche l'esperienza del male ha una valenza positiva, perché ti induce, ti dovrebbe indurre a smettere di fare il male. Perché quando, ecco, davanti all'ingiustizia, quando c'è un'ingiustizia tra due persone, tra due popoli, questo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, il modo di rispondere adeguato all'ingiustizia non è punire il colpevole, andare in tribunale e far sì che il colpevole sia punito. Perché questo sì impedisce al colpevole di fare il male, ma non lo converte. Quindi il vero problema non è risolto, perché il problema è che uno si converta, trasformi quella forza di male in una forza di bene. Quindi nel il mondo giuridico di Israele aveva una procedura di cui abbiamo già accennato in questi nostri incontri, che prevedeva una procedura giuridica che si chiama il Riv, che è una parola ebraica che vuol dire lite giudiziaria. Che cosa prevedeva questo procedimento? Che chi aveva ricevuto un torto, un'ingiustizia, diciamo, un male, non andava dal giudice, ma andava direttamente dal colpevole per accusarlo di quello che aveva fatto, che stava facendo di male. E questa accusa non aveva lo scopo di punire il colpevole, ma aveva lo scopo di aiutare il colpevole a capire che stava facendo il male. Però, ecco, abbiamo già accennato l'altra volta che questa procedura prevedeva però che chi aveva ricevuto il male per fare questo procedimento doveva aver perdonato quella persona. L'unica sua preoccupazione doveva essere quella che il colpevole smettesse di fare e di farsi del male, di modo che il colpevole potesse non essere più colpevole e si potesse tornare alla comunione. Questo era. Quindi il Riv vuole evitare la punizione e vuole salvare il colpevole. Però fondamentale, ricordiamocelo, è che occorre che ci sia già stato il perdono, perché se no non è un Riv, se no è solo uno sfogo, tu vai lì, tu gliene dici quattro in faccia e non succede niente, non serve a niente. Il rivale è stato perdonato, il male è stato dimenticato. E sei solo preoccupato del male dell'altro. E ti dispiace talmente che quello sia chiuso in questo male, che ti metti in opera tutto quello che puoi perché l'altro smetta, si converta, di modo che si possa tornare a essere in comunione, a essere amici, se vogliamo. Allora, se ci sono degli atti punitivi, il che può anche essere, ma non sono mai per la punizione, ma sono sempre orientati a far rendere conto al colpevole della situazione che ha creato, in cui si è messo, del male che ha fatto agli altri e a sé, e possa decidere di uscirne. E guardate, questa è la vera giustizia. Perché è una giustizia che risponde al male con il bene, risponde al peccato con il perdono, e mettendo in opera tutto quello che si può fare perché il peccato smetta di esserci, smetta di agire. Questo è il trionfo della giustizia. L'ingiustizia viene così non equilibrata, ma viene cancellata. Non c'è più. Non c'è più il male, non c'è più chi lo fa. Questo è quello che fa Dio con Israele quando lo manda in esilio. L'esilio non è una punizione di Dio. Quando Israele va in esilio, è come Giobbe. Perché l'esilio pone il problema del male. Israele va in Egitto non perché Dio lo punisce, ma perché nell'esilio Israele può sperimentare che le scelte di peccato, l'infedeltà all'alleanza, hanno portato alla morte. Portano alla schiavitù, che ora Israele lì nell'esilio può sperimentare sulla sua pelle, diciamo. Allora, proprio perché sperimenta questo sulla sua pelle, può ritornare a Dio. E che è un po' la stessa dinamica di quello che noi chiamiamo il figlio prodigo, no? Che finché non va e non si rende conto e non sperimenta quanto si sta male lontano dal padre, non sa quanto si, non capisce quanto si sta bene con il padre. Però lì sì, se ne rende conto, e allora torna. E guardate, se noi stiamo in questa dinamica, diciamo, biblica, e coltiviamo la nostra relazione con Dio, Dio con noi fa continuamente un riff. Perché Dio ci vuole in continuazione far capire che stiamo facendo il male, e vuole che noi ci lasciamo convertire e possiamo essere perdonati. Dio ha già perdonato, per questo proprio questa procedura, diciamo, guardate, è quella che Dio fa anche con noi e fa anche attraverso Gesù con noi, con l'umanità. Dio fa sempre, fa un riv, perché ci ha perdonato e ci offre il perdono. Ci offre questo perdono mettendoci in conversione. Quindi, vedete, in tutto questo, in questa visione, c'è anche una possibile funzione della sofferenza e del dolore. Perché noi sappiamo, il dolore, la sofferenza, la morte sono conseguenze del peccato. E quindi, in questa visione del Rive, il dolore, la sofferenza e la morte hanno la funzione di mettere il peccatore davanti alle conseguenze dolorose del proprio peccato. Cosicché l'uomo smetta di fare il male e si lasci convertire e perdonare, possa accogliere il perdono che Dio già gli ha accordato. Quindi la sofferenza potrebbe essere il cammino attraverso il quale Dio fa il riv al peccatore, perché prenda coscienza del suo male e si lasci perdonare. Ho usato il condizionale potrebbe, perché in realtà questo non funziona in maniera automatica. E purtroppo anche noi, come gli amici di Giobbe, spesso lo interpretiamo in questo modo superficiale. Quella persona ha fatto il male e adesso soffre, oppure quello soffre perché Dio gli vuol far capire che ha fatto il male. È più complesso, Sotto quest'idea della retribuzione biblica, c'era proprio questo discorso che se stai soffrendo è perché tu hai fatto il male, perché il male provoca male. Ma attraverso questa sofferenza Dio ti sta facendo capire che fare il male fa male. Quindi la tua sofferenza è il riv che Dio sta facendo con te. Dio ti sta facendo sperimentare il dolore così che tu capisca che fare il male è doloroso, così tu smetta di farlo. E invece gli amici la prendono in questa maniera, in una maniera molto rigida, se detto. E dirà uno di questi personaggi: non si è mai visto un giusto che soffre. Invece, come si diceva, basta pensare, il primo giusto, il primo uomo che muore ingiustamente è il giusto Abele. E ecco, che cosa dicono in fondo a Giobbe questi amici, no? Dicono: vedi, ma il tuo problema è semplice in fondo, no? È una cosa molto, molto facile. Tu stai soffrendo perché Dio ti sta facendo il riv, perché tu capisca che hai fatto il male. Convertiti e vedrai che tutto tornerà come prima. Ma Giobbe in realtà lo sappiamo che è innocente. E guardate che questo discorso assomiglia tanto a quello di Satan, come avevamo sottolineato all'inizio, no? Che sembra che si ami Dio perché se no Dio ci punisce e perché quindi ci conviene. Perché Dio, se tu sei giusto, poi Dio ti premia. Do ut des, io amo Dio, sono fedele a Dio, perché così poi Dio mi dà quello che voglio. E Giobbe gli dice: no, non funziona così, perché io sono innocente, quindi non posso accettare che Dio mi stia facendo il rif. Allora, adesso, se è così, Questa è una cosa ingiusta. E adesso Dio mi ha fatto il riv, è vero? Va bene. E allora adesso io faccio il riv a Dio, per mostrargli che quello che sta facendo è ingiusto. Giobbe non sta dicendo, tra l'altro, che lui non è, è giusto, che lui è perfetto, si potrebbe dire, che lui è un santo. Lui sta dicendo che nella sua vita non c'è un'ingiustizia proporzionata a quello che gli sta succedendo e che possa giustificare quello che gli sta succedendo. La mia sofferenza, dice Giobbe, non è giustificata dal fatto che io ho fatto il male. E allora dice, se Dio fa così, allora adesso io non sono colpevole, e quindi quello che Dio mi sta facendo è ingiusto. Però vedete, in questo modo Giobbe cade nella trappola degli amici, perché anche Giobbe va in cerca del colpevole. Allora, tra l'altro c'è da dire anche un'altra cosa, che Dio non accusa mai Giobbe di aver fatto il male. Quindi anche tutto il discorso degli amici si potrebbe dire è fuori luogo e fuori strada, perché non è vero che Dio sta accusando Giobbe di aver fatto il male. Ma il problema è che noi dobbiamo sempre cercare un colpevole. Gli amici lo trovano in Giobbe, Giobbe lo trova in Dio. E anche noi, guardate, abbiamo questa tendenza, no? Alla sofferenza diamo sempre una valenza accusatoria. Vediamo il male, vediamo qualcuno che sta male, chi è che ha fatto il male? Chi è il colpevole? Quando c'è qualcosa, chi è colpevole? Passata 15 giorni, quella povera ragazzetta che è stata ammazzata, ne parla più nessuno. Adesso si parla solo del ragazzo che è in prigione, che no, l'avvocata, si parla del colpevole, il problema è il colpevole, no? Non la vittima, ormai la vittima, dice ma lei, Qualcuno deve essere colpevole. È colpevole l'uomo? Va bene. Se non è colpevole l'uomo, allora sarà colpevole Dio, che ha permesso che questo male accadesse soprattutto a qualcuno che è giusto. Noi sempre andiamo in cerca del colpevole. Quando abbiamo trovato il colpevole, noi abbiamo risolto il problema. Se è colpevole l'uomo, va bene. Se non è colpevole l'uomo, allora diventa un'accusa su Dio. E questo fa Giobbe. Giobbe dice no, io non sono colpevole, quindi il colpevole è Dio, qualcuno deve essere. Perché guardate, la questione del male mette sempre in questione Dio. Dio è sempre coinvolto. Perché noi leggiamo sempre la sofferenza come una punizione di una colpa. Che cosa ho fatto di male perché mi succede questo? Non me lo meritavo. Questo è il nostro modo di leggere la sofferenza. E invece il libro di Giobbe non la legge così, perché prima di tutto abbiamo detto mai Dio accusa Giobbe. E poi perché Giobbe cerca gli amici e Giobbe cercano un colpevole. Allora, abbiamo detto che per fare il RIV bisogna avere già perdonato. E quindi guardate che Giobbe fa il RIV a Dio. Quindi abbiamo detto che per fare il RIV bisogna avere già perdonato. E quindi Giobbe fa il RIV a Dio e dice di Dio cose terribili. Se voi mi prendete la briga di leggere un po' questi capitoli, vedrete che Dio dice che Dio è un assassino, che Dio è tremendo, ma glielo dice facendo il RIV. Cioè, a noi ci sembra una cosa strana quella che dirò adesso, cioè offre a Dio la riconciliazione. Allora, Dio è il principio del male? No, non si può dire, e non lo dice neanche Giobbe. Il male avviene perché Dio lo permette? No, Giobbe non dice neanche questo. Il problema allora è che anche noi insieme a Giobbe dobbiamo fare il RIV a Dio. Cioè dobbiamo lottare contro una falsa idea di Dio per trovare la sua vera immagine. E Giobbe si mette a lottare con Dio perché vuole che Dio, diciamo così, si converta, si renda conto di quello che gli sta facendo, che quello che Dio gli sta facendo non è da Dio, si potrebbe dire. Non è quello che fa Dio. Bisogna che Dio si rimetta a fare Dio, si potrebbe dire. E noi sappiamo che Dio è stato spinto, in qualche modo sfidato da Satana a fare quello che sta facendo. E questa è la lotta del Giobbe credente. Perché questa è la lotta del credente, la lotta di Giobbe, che davanti a un Dio che sembra diventare cattivo e ingiusto, dice no, non è vero, perché Dio è buono, Dio è giusto. Giobbe è un gigante della fede. Dice: non mi rassegno all'idea che Dio possa essere cattivo e ingiusto. Allora lotto perché, ecco, lui si manifesti ancora come Dio buono e giusto, in cui io ho sempre creduto, in cui continuo a credere e non rinuncio a credere in questo. Io non voglio cambiare la mia immagine di Dio, perché so che Dio è buono, non accetto di dire che Dio è cattivo, come i fatti sembrano affermare, perché c'è un innocente che soffre. Allora ecco, io, Giobbe, io credente, dico non è vero, Dio è buono. Allora adesso io lotto con Dio perché Lui si manifesti per ciò che è. E così io possa tornare a lodarlo per ciò che è. Anche in questa situazione in cui sembra che la realtà contraddica. E questo sembra è il Job ribelle, ma ribelle non come noi si potrebbe pensare contro Dio, ma è ribelle a questa immagine di Dio. E non è solo Giobbe, guardate che nei Salmi tante volte si dice Dio svegliati, che fai, dormi? Perché lasci che le nazioni dicano dov'è il loro Dio? Perché questa è la domanda, di fronte al dolore, dov'è Dio? Che fa? Se n'è andato, dorme. L'innocente viene perseguitato, la violenza dilaga, gli uomini vengono uccisi, i bambini stuprati, rapiti, bombardati, se vogliamo fare esempi attuali. E Dio che fa? Dov'è Dio? E Giobbe vuole che Dio si manifesti per quello che è, appunto, perché più nessuno possa dire dov'è Dio. Oppure, come gli dicono i suoi amici, stai male? È colpa tua. Soffri perché sei colpevole. Ti hanno ucciso perché sei peccatore. Giobbe invece, Giobbe si ribella a questo. A questo Giobbe si ribella, non a Dio. Giobbe si ribella a questa immagine di Dio. Guardate, come dicevo, se noi leggiamo il libro, ci sono in bocca a Giobbe delle frasi che sembrano delle bestemmie, no? Ma quello che Giobbe vuole è che Dio si manifesti di nuovo per quello che è. Perché Dio crede nel Dio buono e ha a cuore che la bontà di Dio, l'amore di Dio si manifesti. Quindi Giobbe non rinuncia alla fede, e proprio perché non rinuncia alla fede ingaggia questa lotta con Dio. Giobbe cerca la verità, non si rassegna a un'idea di un Dio che non agisce da Dio, si potrebbe dire. E quando Giobbe dice tu sei un assassino a Dio, in realtà sta facendo la più alta professione di fede. Perché gli sta dicendo tu sei giusto, tu sei buono, tu sei fedele. E allora? Quando ti decidi a mostrarti per quello che sei? La lotta di Giobbe è una lotta nella fede. Ed è la lotta del credente. Non di quello che sta vacillando nella fede. È interessante, Giobbe non ha paura delle parole. Spesso noi invece, quando vacilliamo nella fede, c'è qualcosa che mette in crisi la nostra fede, che spesso è il dolore, il lutto, un abbandono, la perdita di qualcosa o di qualcuno. Che cosa sappiamo dire? Non ci pensare, non dire quello che pensi, non dirlo ad alta voce quantomeno. Perché se cominci su questa, alla fine rischi di perdere la fede. Beh, come se la fede si potesse perdere così, no? Fosse una qualcosa che tu porti in tasca e tu lo perdi. Beh, insomma, vabbè. Ma noi abbiamo paura delle parole, no? E allora non possiamo dire, ma perché Dio fa questo? O non possiamo sentire qualcuno che dice, ma Dio, ma dov'è, ma che fa? Noi pensiamo, ecco, che vada in crisi la fede, che sono parole che non è la fede, sia invece essere là, a prendere tutto quello che viene in maniera supina, diciamo. Quella non è fede, quello è fideismo, che è una cosa molto, molto diversa. Giobbe, dicendo a Dio che è ingiusto, in realtà si appella alla giustizia di Dio. Dicendo che Dio è cattivo, in realtà dice che Dio, tu sei buono, cioè manifesta, mostra la tua bontà, la tua giustizia. Allora ecco, in questo modo Giobbe, senza paura delle parole, senza paura del dubbio, senza paura di mettere se stesso e Dio stesso in questione, mette in gioco proprio la forza della fede, che proprio perché è fede, che è dono di Dio, non ha paura di perdersi. Questo è Giobbe. E guardate, tutto questo è stato scritto più o meno 2400 anni avanti Cristo. No, 2400 anni fa, perché il VI secolo avanti Cristo. La cosa, E alla fine dei suoi discorsi Giobbe giura la sua innocenza, dice basta. Se devo morire muoio, non mi importa più niente. Io sono innocente. Ci metto pure la firma. Succeda quel che succeda, io vado incontro a Dio e Dio mi deve rispondere. E ecco, poi dopo un breve intervallo dell'intervento del quarto personaggio, Eliu, alla fine Dio risponde finalmente, risponderà a Giobbe alla fine attraverso tutta una serie di grandi domande. Ecco, ma il grande aiuto che ci dà Giobbe non è quella proverbiale pazienza di cui, ecco, tante volte si parla, ma è proprio questa lotta che lui ingaggia con Dio, che è una lotta nella fede, è una lotta da credente, con un Dio che si presenta così come in realtà non è. E allora Giobbe vuole che Dio si manifesti per quello che è, buono, giusto e vero. Perché il peccatore si possa convertire e chi opera l'ingiustizia possa ritornare sui suoi passi e diventare giusto e fedele.